ringraziamo questi nostri amici che sono venuti da Como per il concerto di oggi pomeriggio che terranno a San Giovanni insieme con la nostra Irene, e li ringraziamo per aver scelto questa nostra riunione domenicale parrocchiale per accompagnare la liturgia con il loro canto. Mi sembra che già sia un regalo questa svegliata che ci hanno dato con un canto così bello, così gioioso. Cominciamo il tempo dell'Avvento oggi, che è l'attesa gioiosa del Signore, e quindi vogliamo proprio cogliere ogni suggerimento che ci dà anche attraverso il canto, le visite che riceviamo, per cambiare il nostro atteggiamento interiore davanti a Lui, davanti alla vita, davanti a tutti. Per questo la nostra richiesta iniziale di scuse al Signore è proprio in questa direzione, per forse il nostro volto, ma più forse ancora che il nostro volto, la nostra in generale mentalità, i nostri sentimenti non corrispondono alla forza, alla bellezza, allo splendore, alla intima letizia che il Vangelo vuole suscitare in ogni cuore. Siamo quindi in questo cammino nuovo dell'Avvento, oggi è il primo giorno dell'anno, dovremmo dire noi che seguiamo come discepoli del Signore il corso delle grandi feste dell'anno che cominciano con il Natale, quindi con questo primo periodo di preparazione. E cerchiamo oggi di mettere a fuoco le indicazioni che Gesù ci dà per come vivere questo tempo dell'Avvento. Altre volte abbiamo ricordato che Avvento vuol dire venuta, bisogna prepararsi alla venuta del Signore. Le venute del Signore sono molteplici. C'è una venuta alla fine della storia, del mondo, quello che è detto normalmente il ritorno glorioso di Gesù. Probabilmente dico, ma non è detto, quando nel Vangelo si dice, nel Vangelo che precede immediatamente quello che abbiamo appena ascoltato, riguardo quel giorno, a quell'ora, nessuno lo sa, neanche gli angeli in cielo, neanche il Figlio, ma solo il Padre, probabilmente Gesù si riferisce a questo ritorno glorioso. Anche se, a dire la verità, tutto questo capitolo 13 di Marco, in realtà, dicono gli esperti, si riferisce in modo molto concreto e puntuale alla caduta del Tempio, alla rovina di Gerusalemme, quindi non è detto che sia proprio un riferimento alla venuta finale del Signore, ma a questo altro tipo di avvento, di venuta, che è stata la grande tragedia del popolo ebraico, che continua in fondo fino ad oggi, ancora oggi, il popolo ebraico, questa grande ferita nella sua storia e qualcuno anche la nostalgia di una ricostruzione delle istituzioni antiche che andarono distrutte. Quindi molteplici venute. E la stessa liturgia che noi viviamo è una venuta. Viene il Signore, ce l'ha detto tante altre volte, quando due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Quindi sicuramente oggi il Signore è in mezzo a noi, quindi è venuto. La liturgia è una grande convocazione in cui il Signore viene. Poi però ci sono anche tante altre venute che sono le tante visite che il Signore fa nella nostra storia personale e collettiva. Pensiamo alla visita di questi nostri amici, è un avvento, qualcosa di importante. Bisogna cogliere tutte le venute come visite del Signore. Quando San Benedetto scrive la sua regola, dice: quando viene uno ospite in monastero, sappiate che è Gesù Cristo che bussa, quindi massimo onore a chiunque bussa alle porte. E allora la visita del Signore, a volte la visita del Signore non è molto gradevole, perché può essere la visita di una malattia, di una brutta notizia, qualcosa che ci preoccupa, che ci addolora. Anche quelle sono visite del Signore, solo dopo, con calma, con pazienza, riusciamo a cogliere come visite che sono state ugualmente importanti, ci hanno dato molto. E allora qui entriamo già in questa necessità di cui parla il Vangelo di oggi, di cogliere queste visite con attenzione e con fede. Sono queste le parole con cui abbiamo sentito iniziare il Vangelo. Vedete, state attenti, vegliate, cioè state svegli. Ecco, prima dicevo, i nostri amici anche col canto ci danno questa concretezza dello svegliarci, da un certo sopore in cui tendiamo irrimediabilmente a cadere, anche durante la liturgia, che almeno a me succede spesso quando non sono io a presiederla, a volte anche quando la presiedo, comunque mi sembra che quando non sono io a presiedere mi tormento sempre di pacca, quindi so bene queste difficoltà che intercorrono. Quindi quando Gesù dice svegliatevi, sa a chi si rivolge, sa bene di essere puntualmente attuale alla circostanza che sta vivendo. Lui lì con i suoi, diciamo, due passi dalla passione, quindi cominciano i suoi a vacillare, a sentirsi molto in difficoltà. Quindi stare attenti e essere desti, perché vengono degli avvenimenti che sono visite del Signore, e il rischio è di o non accorgerci oppure di viverli con non adeguata consapevolezza, con non adeguato anche senso critico. Sta succedendo qualcosa di buono, di cattivo, e noi come ci rapportiamo a quello che sta succedendo? Pensiamo solo agli avvenimenti che sono avvenuti in pochi giorni, le tante notizie che abbiamo sentito nel nostro caso particolare, che inevitabilmente è stata una certa importanza e rilevanza questa questione delle elezioni regionali. Sono stati lanciati dei messaggi, ecco, li abbiamo colti, non ci siamo accorti, chissà. Ecco, allora l'Avvento è una grande opera educativa che poi riguarda tutto il tempo, tutti i tempi. Ma celebriamo l'Avvento per un mese, ma l'Avvento ci dà delle indicazioni generali sul nostro rapporto con la nostra vita, la nostra storia. Stare attenti, stare con gli occhi bene attenti. Ecco, quali sono i modi di stare attenti, di vigilare? Allora, qui ne sono suggeriti alcuni dal Signore. Il primo è quello del potere. Qui il Signore racconta una parabola di un uomo che si allontana, via lontano, lascia la sua casa, e ai suoi servi lascia alcune indicazioni. Prima cosa che lascia ai suoi servi: lascia il potere, lascia l'autorità, lascia un'energia buona, perché noi per potere, ecco, quando tocchiamo la parola potere un po' ci restiamo un po', perché a volte il potere non ci piace tanto su come perlomeno viene normalmente esercitato. Anche Gesù ne parla in altri Vangeli di questo. Che potere lascia ai suoi servi? La prima cosa che ci lascia questo potere, a me piace di più chiamarlo la responsabilità, ma non è solo un senso di responsabilità verso la vita, la storia, gli altri, ma è proprio che ci dà qualcosa per poter esercitare questa responsabilità. Quindi sono proprio delle energie. Normalmente questa espressione si riferisce a Gesù, che ha questo potere, l'ha ricevuto dal suo padre, e lo esercita in due direzioni fondamentali. Uno è il potere di mandare via gli spiriti cattivi dal cuore dell'uomo. Due è il potere di perdonare i peccati. Ecco, possiamo prendere allora questi due primi modi di vivere il tempo, la storia, personale, collettiva, anche grande, sapendo che il Signore ci ha incaricati, ci ha fatto carico di questo potere, di questa autorità, che è cacciare ogni spirito cattivo dal cuore dell'uomo, prima di tutto dai nostri e poi anche dagli altri. Gesù, quando entrava in una zona in cui sapeva che c'erano spiriti cattivi, cominciava a fare questa preghiera dentro di sé: Signore, caccia via questo spirito dall'uomo. E anche noi, con il nostro cuore, la nostra preghiera e tutto l'impegno della nostra vita, dobbiamo lavorare in questa direzione, perché è lì la radice poi di tutti i guai che succedono nelle nostre relazioni, piccoli e grandi. E poi perdono, grande potere di perdonare, il Signore proprio ci ha messo nelle mani, guai se molliamo su questo aspetto. Poi però va avanti, dice che dopo aver dato il potere dà loro anche il compito. Allora, il compito è qualcosa che riguarda la scuola, i compiti, la maestra dà i compiti. E in realtà qui quest'uomo dà il lavoro, è un ottimo economo perché sa dare il lavoro, purtroppo i nostri economi non sono in grado di darci questa cosa elementare di cui tutti avremo bisogno, e quindi c'è molta carenza di questo. Lui dà a ciascuno il lavoro. Allora, l'altra, la terza, possiamo dire, indicazione su come si sta svegli, su come si vive l'avvento è questa, è il lavoro. Prendere molto sul serio il lavoro, chi ce l'ha, fortunato chi ce l'ha, ma in ogni caso anche chi non ce l'ha il lavoro, perché tutti noi abbiamo, perlomeno, delle cose che si devono fare, eh? Chi ha lo studio, appunto, chi ha tante altre occupazioni, chi ha qualche responsabilità, c'è qualcuno che è più piccolo di lui, lo deve accudire, lo deve aiutare a crescere, lo deve magari curare se è malato. Ecco, i lavori, il modo di lavorare, anche se non ti piace, altre volte abbiamo parlato del lavoro, lo stesso vivere la propria infermità è un lavoro, è un travaglio anche interiore, che richiede molta spesa di energie fisiche, psichiche, spirituali. Ecco, quindi in qualche modo sempre lavoriamo, ci ha dato il lavoro. È importantissimo questo, perché normalmente noi intendiamo il lavoro come una pena, qualcosa di negativo, di cui liberarci e che aspettiamo che finisca. Aspettiamo magari la fine della giornata, che finisca l'orario di lavoro, oppure aspettiamo la fine di un percorso più grande, speriamo di andare in pensione. Ma questo ha degli aspetti indubbiamente che hanno un valore, ma alla luce del Vangelo e dell'insegnamento generale della Chiesa è molto rischioso cadere in questa idea, cioè del lavoro come di un male da cui liberarsi, perché invece nella nostra regolina il lavoro è il modo ordinario con cui noi annunciamo il Vangelo, facciamo penitenza e facciamo del bene a tutti gli uomini e le donne della terra. Quindi pensiamo che non è un fatto negativo, è da aspettare con ansia che finisca, di liberarsi. È il modo di elezione col quale noi svolgiamo la nostra missione di discepoli di Gesù nel mondo. È importantissimo. E mi piace dire queste cose. In questo luogo, che è un luogo di lavoro, c'è questa benedizione speciale del mettere ogni giorno la liturgia in questo luogo di lavoro, proprio per farci ricordare il valore religioso. Infatti la nostra regola dice pure che va fatto con zero religioso il lavoro, ma per quello dice questa espressione, perché sa che il lavoro non è una cosa profana, ma è intima, è interna alla nostra vita cristiana, alla nostra missione nel mondo. C'è ancora qualche indicazione che ci dà dopo il lavoro? Sì, ripete la questione della vigilanza e la accompagna al discorso della preghiera. Al discorso della preghiera. Cioè il modo con cui i cristiani vigilano dopo tutti questi è la preghiera. E allora per questo volevo dirvi un pensiero sul grande, meraviglioso testo di preghiera che abbiamo ascoltato nella prima lettura. Avete sentito che l'abbiamo cercato di presentare a voi tutti nella sua forma più completa possibile, anche se sarebbe stato necessario leggere anche tutto il capitolo 63 di Isaia, non solo la sua seconda parte, e abbiamo letto tutto il 64. Lo rimando magari a voi, e una volta tornati a casa, ritornare su questo testo veramente stupendo, in cui Israele si manifesta al grado massimo come il popolo che attende la venuta del Signore. a un punto tale di profezia che ci stupisce, no? Quando dice: se tu squarciassi i cieli e scendessi. E la Chiesa apposta ci fa ascoltare questo testo proprio all'inizio dell'Avvento, perché è proprio di questo che parla la liturgia di questo tempo, di questo aprirsi dei cieli, questa discesa di Dio in mezzo a noi. Israele è consapevole che questo è il problema e questo è l'oggetto fondamentale della sua preghiera nella storia, questa missione, quella di tirar giù Dio dal cielo, perché c'è bisogno che stia in mezzo agli uomini sulla terra. Questa è la grande preghiera di Israele. Israele è consapevolissimo che da solo non ce la fa, al punto tale che se le cose vanno male è colpa di Dio. È colpa di Dio. E mi segnalo a questo proposito due punti del capitolo 64, che appunto lo dicono in modo così forte che il traduttore ha avuto paura a tradurre e li ha cambiati. Al versetto 4 dice: ecco, tu sei adirato perché abbiamo peccato. Classico, no? Perché Dio è adirato? Perché noi abbiamo peccato. Io faccio peccato e Dio sarà. Questa è la dottrina classica sbagliata, perché è esattamente tutto il contrario. Il testo non dice questo, dice esattamente il contrario. Dice: ecco, tu sei adirato e per questo noi abbiamo peccato. E riprende il discorso al versetto 6: nessuno si risvegliava per stringersi a te, nessuno invocava il tuo nome, perché tu avevi nascosto da noi il tuo volto, ci avevi messo in balia della nostra iniquità. Cioè, perché noi facciamo i peccati? E perché noi non invochiamo il Signore? Perché ce lo teniamo? Perché lui è adirato e nasconde il suo volto. E quando Dio è adirato e nasconde il suo volto, noi siamo finiti. È come quando per un bambino il papà e la mamma smettono di sorridere e mostrano il volto adirato e si sentono perduti, non si sentono più voluti bene, perdono la forza di fare il bene, di dire il bene, di stare nel bene. Ecco, Israele ha questa coscienza di non essere nulla se Dio continuamente non mostra lo splendore del suo volto tenero e misericordioso. Questa è la grande preghiera di Israele, che è la nostra preghiera. Mi è venuto a un certo punto un'obiezione, dentro: no, ma questa è la preghiera di Israele, noi sappiamo che Dio è già venuto. Israele continua a aspettare che Dio apra i cieli e li faccia scendere, e scenda lui dal cielo, ma noi invece sappiamo, noi che crediamo in Gesù. Non è vero, non credo che sia vero. Questo ce lo dimostra proprio la seconda lettura che abbiamo letto, in cui Paolo, rivolgendosi a dei cristiani, cioè persone che credono in Gesù, dice: voi state aspettando la manifestazione gloriosa del Signore Gesù. Esattamente la stessa cosa che aspetta Israele in questo testo di Isaia. Questa è la preghiera di Israele e la nostra. Il fatto che Gesù sia venuto, che già sia sceso dal cielo, non ci toglie nulla dalla urgenza vitale, anche per noi, di far nostra questa preghiera del popolo di Israele. Valga come esempio tutto quello che stiamo vivendo, sia a livello personale, sia a livello adulto, storico, mondiale. Se non scende lui, chi ci tira fuori dai guai enormi nei quali stiamo sempre di più inabissandoci? Ecco, allora davvero l'Avvento è importantissimo, è importante che Gesù ci dica di stare svegli, vegliare, lavorare, vigilare, essere attenti, perdonare, pregare per la liberazione da ogni spirito cattivo, divisione, supplicare a questo Dio che ancora una volta scenda per fare la pace nei nostri cuori, anche nelle nostre case e anche nelle nostre terre.